Ancora una buona domenica, amici di Radio Brescia 7. Nei nostri studi, come ormai accade da qualche settimana, torna a trovarci il nostro Loris Ramponi per la nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto. Buona domenica, Loris, benvenuto.
Buona domenica.
Allora, di cosa parliamo questa domenica?
Anche questa volta andiamo alla scoperta di una mostra che si intitola Svelare l'arte, è allestita a Brescia. Ma in questo caso le opere sono delle collezioni dei civici musei di arte e storia, per cui rimangono nella nostra città, fanno parte della ricca raccolta dei nostri musei e il pretesto per esporle si collega ai recenti restauri che hanno interessato una trentina di opere.
Immagino che oltre ad averle rese con dei colori più brillanti, questi restauri avranno rivelato agli studiosi qualcosa di nuovo.
Sicuramente, ogni restauro può aprirci una pagina sul passato, una finestra che può portare a nuove attribuzioni, alla riscoperta di un'opera oppure a svelare un mistero che avvolge un dipinto o un affresco. Ma lasciamo agli studiosi questi aspetti ben documentati nella mostra e nel catalogo che accompagna l'esposizione. Noi, come al solito, proveremo a scoprire la mostra attraverso una descrizione che ci aiuta ad immaginare la disposizione spaziale delle opere e il loro contenuto più evidente. Se invece avremo già visitato la mostra, potremo mettere alla prova la nostra memoria, poiché ogni opera prima viene descritta e solo in seguito vengono citati l'autore, il titolo e l'epoca di realizzazione.
Però dobbiamo sbrigarci ad andare a visitarla al Museo di Santa Giulia, visto che, salvo proroghe, il termine ultimo, se non sbaglio, è fissato all'11 gennaio.
Esatto, e già che ci siamo ricordiamo che sottoscrivendo la tessera desiderio potremo entrare in questa ed in altre mostre allestite nei civici musei cittadini per un anno intero senza più pagare biglietto.
Loris, ricordare non fa mai male. Può darsi che le persone che si stanno sintonizzando per la prima volta sulla trasmissione non conoscano l'esistenza di questa tessera. Bene, adesso possiamo entrare dunque?
Sì, anzi direi che possiamo chiudere gli occhi, se non siamo in auto, e immaginare quello che sto per descrivere. Dopo essere saliti al secondo piano del museo, nella zona delle mostre temporanee, troveremo ancora esposte le opere della mostra Capolavoro, di cui ci siamo già occupati in una precedente trasmissione, poiché il termine dell'allestimento è stato prorogato al 6 gennaio.
Tra l'altro la registrazione è disponibile sul sito tesorivicini.it.
Esatto, hai fatto bene a ricordarlo, come tutte le trasmissioni precedenti. Superiamo allora l'ingresso della mostra Capolavoro ed entriamo nella prima stanza di Svelare l'arte. Sulla parete alla nostra sinistra ci accolgono quattro tempere su tavola. Rappresentano nell'ordine San Giovanni Battista, raffigurato con il cartiglio che contiene la scritta Agnello di Dio, due santi vescovi, il primo potrebbe essere Ambrogio e il secondo Agostino, e infine il quarto personaggio è San Paolo, che tiene nelle mani un libro e una spada. Attorno ai personaggi un tripudio di oro, il colore che fa da sfondo alle quattro tavole.
Immagino che i due vescovi sono riconoscibili per gli indumenti che indossano.
Hanno la mitria sul capo e già questo potrebbe bastare. Però c'è una curiosità che non si può vedere. Sul retro delle tavole ci sono delle bruciature, forse prodotte dalle candele presenti nel luogo dove le stesse erano esposte. Le quattro tavole sono di Paolo Veneziano, risalgono al 1340-45 e provengono dal Pio Istituto Carli e furono lasciate alla nostra Pinacoteca nel 1850. Ma adesso proseguiamo. Dopo le tavole di Veneziano, sempre sulla parete sinistra ci sono due affreschi strappati dalla chiesa di Sant'Ambrogio, che si trovava nel quartiere delle Pescherie, area oggi occupata da Piazza Vittoria. Per intenderci, è uno degli edifici distrutti nel 1929 per far spazio alla nuova piazza.
Ne abbiamo parlato anche con la mostra Capolavoro, dove c'è esposto un quadro che rappresenta proprio i grandi sventramenti effettuati nell'epoca fascista.
Brava, te lo ricordi? Sì, in quel caso era raffigurata una via di Napoli. Ma torniamo a Brescia. Per ricordare che i due affreschi rappresentano un santo evangelista, poiché ha in mano il libro delle Sacre Scritture, mentre San Giorgio, a cavallo, tiene in mano la lancia con la quale trafigge il drago, che però in questo frammento non si vede. L'autore degli affreschi è incerto, mentre si sa che le due opere risalgono al 1350. Andiamo avanti. La terza tappa del nostro percorso ci porta accanto ad altri due affreschi che vanno letti come i tasselli di un puzzle.
Chissà quante volte gli studiosi d'arte devono mettersi a giocare con i frammenti delle opere incomplete. Nel caso degli affreschi strappati è ancora più facile che qualcosa si sia perso, vero?
In questo caso, guardando bene i due affreschi, si notano delle somiglianze. La veste di San Bernardino, principale personaggio nell'opera, si nota sia sul lato destro del primo affresco, sia su quello sinistro del secondo. Tra i due pezzi di affreschi, che in gergo si chiamano lacerti, si deduce che ne manchi una parte. Sul secondo affresco si vede la mano del santo che regge un libro, mentre un angelo sostiene San Bernardino. Nel primo affresco si vedono invece dei devoti, sempre inginocchiati, uno dei quali ha evidenti segni della lebbra sul corpo.
Non è difficile accorgersi che i due strappi fanno parte dello stesso affresco. E a chi dobbiamo quest'opera?
Ad una bottega del XV secolo, detta di Bembo. Gli affreschi sono stati strappati dalla Basilica di San Salvatore a Brescia, molto vicino al museo che ora li mette in bella mostra. Ma dove eravamo rimasti?
Siamo solo alle prime opere e ce ne sono una trentina da vedere, Loris.
Come al solito non possiamo descriverle tutte, ci limitiamo alle prime che incontriamo sulla parete di sinistra. La successiva si trova in una rientranza del salone ed è una tempera su tela che raffigura Cristo che incontra Veronica mentre sale al Calvario con la croce sulle spalle. Entrambi tengono in mano il sudario dove è già raffigurato il volto di Gesù. Questo quadro proviene da una chiesa demolita da molto tempo, quella di Ogni Santi, un tempo presente sulle pendici del castello.
Questi lavori artistici ci accompagnano in un viaggio nel tempo, tra le costruzioni del passato distrutte o scomparse e tra le opere che un tempo si potevano vedere esposte nell'edificio che oggi rappresenta il nostro principale museo.
E il bello è proprio questo, stiamo ammirando delle opere che ci aprono delle porte sul lontano passato e la prossima ci accompagna fuori città. Ma prima devo ricordare che la tempera di cui abbiamo appena parlato è di Paolo da Caelina, il giovane, e risale al 1525 circa. Invece i due volti successivi, che vediamo nella parete accanto, affreschi strappati, ritraggono Niccolò Orsini a sinistra, conte di Pitignano, e suo fratello Napoleone. Provengono dal loro castello di Ghedi, iniziato agli inizi del 1500 ma mai terminato. Venne abbandonato a seguito della sconfitta di Agnadello nel 1509.
Come spesso accade ancora oggi, non ci sono più le risorse per continuare la costruzione.
Ma la cosa curiosa di questi due affreschi riguarda la persona che si occupò per prima del loro recupero. Si tratta del padre di un personaggio che ha avuto un ruolo molto importante nella storia della nostra città. Abbiamo già citato questo personaggio in uno dei nostri precedenti itinerari. Ti ricordi la piazzetta dove c'era l'elenco di alcune vittime delle 10 giornate?
Stai parlando di piazzetta Tito Speri?
Esatto, è stato il padre di Tito Speri a fare da pittore estrattista dell'opera, ma non era uno dei migliori della sua epoca, anche se il figlio ne decanta le capacità.
Ma scusa, come si fanno a sapere tutte queste cose?
Sono i documenti a parlare. C'è uno scritto autografo con il quale Tito Speri valorizza questo lavoro del padre. Lo sai dove è nascosto?
Non ne ho idea. Forse in qualche archivio oppure in qualche abitazione, non saprei.
Proprio sul retro dell'affresco è stato incollato il testo autografo di Tito Speri, assieme ad un altro foglio battuto a macchina sul quale è stato riportato quanto scritto nella lettera di Tito Speri.
Quello del restauratore è proprio un lavoro pieno di sorprese.
A questo proposito non abbiamo ancora detto che l'occhio destro di Napoleone...
Ma non stai parlando del generale? Scherzavo naturalmente.
Lo so che hai voglia di scherzare. No, stiamo parlando del fratello di Niccolò Orsini. L'occhio destro di Napoleone Orsini era tutta una macchia di colore e quindi è stato ritoccato dalla restauratrice. Non l'abbiamo ancora detto il suo nome, si chiama Luisa Marchetti e ha raccontato questi dettagli emersi dal lavoro di restauro appunto durante una conferenza al museo. Con i restauri sono stati svelati i precedenti interventi di riparazione.
Loris, il tuo racconto è pieno di particolari, ma dobbiamo scegliere un'ultima opera perché il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto, lo vedi, eh?
Allora, aggiungiamo che i due fratelli Orsini sono opera del celebre Girolamo Romanino, uno dei big dell'arte bresciana del 1500, epoca alla quale risalgono anche i due affreschi. Saltiamo le due tele dedicate a San Nicola di Bari, anche se sono molto curiose perché ci ricordano com'è nata la tradizione di Santa Claus e quindi di Babbo Natale. Ne parleremo in un'altra occasione. Ma quando visiterete la mostra, cercate nelle due tele le palle d'oro, che sono un particolare molto importante di questa curiosa storia. Adesso invece diamo uno sguardo all'ultima tela che c'è sullo sfondo alla lunga sala che ospita la mostra. Vi è il dipinto di una affollata visione del paradiso dove compaiono almeno una sessantina di personaggi, ma è molto più interessante lo stendardo che troviamo esposto su una divisoria in modo tale da poter osservare sia il verso sia il retto dello stesso.
Vuoi dire il davanti e il dietro, insomma?
Esatto, sul lato si vedono i genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, e sull'altro lato Santa Maria degli Angeli, in una raffigurazione che ci porta a considerare come sono cambiate le opere sacre dopo il Concilio di Trento. Ma qui ci dobbiamo fermare.
Ma non ci hai detto di chi sono queste opere.
Hai ragione. Allora, la visione del paradiso è attribuita a Piumani, più precisamente a Girolamo Rossi, Pietro Marone e Orazio Pilati. È datata 1585-1602, mentre il dipinto di Gioacchino ed Anna è attribuito ad Antonio Gandino ed è stato datato tra il 1590 e il 1610. Santa Maria degli Angeli è opera attribuita a Tommaso Bona, sempre dello stesso periodo. Scusami se mi sono dilungato, ma di queste cose da raccontare ce ne sarebbero veramente
tante. Se lasciamo qualcosa da scoprire ai nostri ascoltatori, forse viene loro voglia di andare a vedere la mostra prima che termini, anche perché si presume che queste opere ritorneranno poi nei depositi.
Purtroppo sì, ma non tutte. Alcune le rivedremo in altri luoghi e potremo parlarne ancora, come quelle dedicate a San Nicola. Allora, appuntamento alla prossima mostra?
Se hai già in mente qualcosa?
Ci sto pensando, le occasioni non mancano, forse con un paio di puntate riusciamo a non perdere le prossime mostre in programma in città.
Allora, prima di dare l'arrivederci e la risentirci ai nostri ascoltatori, vuoi ricordare dove poter ritrovare questa puntata?
Allora, tesorivicini.it trovate le registrazioni precedenti e naturalmente anche questa.
A domenica prossima!